è arte, non è arte, togliere il lavoro, il copyright, eccetera, sono in realtà comunque domande che dovremmo farci su, cioè, strutture di potere della nostra società, come funzionano, cioè chi detiene la verità, chi detiene l'informazione, come viene distribuita.
Arcade Studio Podcast, conversazioni sulla creatività con ospiti che lo fanno di mestiere, disponibile su YouTube, Spotify, Apple Music e molte altre piattaforme. Questo podcast è 100% autoprodotto e gratis. Se ti piace la puntata, ospite, tema, i cappellini di René o i pettorali di Andrea, pensa di iscriverti ai nostri canali, lasciarci una recensione e seguirci su Instagram. Ogni piccolo gesto è fondamentale per aiutarci a crescere. Ok, l'intro sta per finire. Iniziamo la puntata. Arcade Studio Podcast con Andrea e René Olivo. Listen more.
Arcade Studio Podcast qua con Chiara Bardelli Nonino, ex photo editor di Vogue e adesso curatrice at large, come ti possiamo definire?
Mi piace curatrice at large, sì.
Sì?
Cioè, freelance direi, freelance, sì. Curatrice freelance.
Allora, come è partita la decisione di lasciare un mostro sacro come Vogue Italia e prendere la tua strada?
Perché proprio appunto per aver fatto 11 anni dentro un mostro sacro, che è stata un'esperienza, adesso non voglio diventare melensa sdolcinata, ma è stata un'esperienza bellissima. Ho avuto l'opportunità di lavorare con delle persone incredibili, tra cui Franca Sozzani, che è stata veramente, cioè, un privilegio poter vedere lavorare un direttore di quel calibro a 10 centimetri, Alessia Glaviano e poi Emanuele Farneti, e ho lavorato anche poi con tantissimi direttori creativi che ognuno è riuscito a insegnare qualcosa di diverso, perché io mi occupavo della parte visual ovviamente, quindi il rapporto col direttore creativo è sempre molto importante, da Luca Stoppini a Giovanni Bianco a Ferdinando Verderi a Thomas Persson e da Kevin e Charles Maybe, quindi in realtà poi alla fine sono stati 11 anni, vero, sempre dentro lo stesso gruppo, ma è stato un pochino ogni volta come lavorare, cioè appena quando cambi il team e quando cambi il direttore creativo in un giornale di quel tipo lì, è quasi come iniziare da un'altra parte. E mi è venuta voglia un pochino, ho fatto anche l'ultimo anno con Francesca Ragazzi e Juan Costa Paz, in cui Vogue ha intrapreso un percorso super interessante, in cui si, in un certo senso, da una parte è globalizzato e dall'altra ha cercato di chiedersi un pochino di più che cosa potesse essere interessante dell'Italia nel mondo, perché l'idea era proprio appunto di creare una rete di Vogue in cui racconti anche un po' il tuo paese da un punto di vista però internazionale. E poi mi è venuta un pochino voglia di vedere chi sono io da sola, ed è stato bello e anche molto spaventoso, nel senso che è ovvio che quando hai quel tipo di spalla coperta può essere a volte un po' soffocante, perché ovviamente non sei mai tu che conti, ma conta il team e conta il posto dove lavori, e dall'altra è anche molto tranquillizzante, perché ovviamente non conti solo tu, ma conta il team, il posto dove lavori.
Abbiamo sbagliato insieme.
Esatto, dividiamo le colpe.
E anche se in realtà devo dire, questa è una cosa forse che tutte le persone che hanno lavorato nel mondo della moda sanno molto bene, ma magari le persone che non ci lavorano un po' meno, nonostante, è come un pochino in un film in cui magari emerge tanto il ruolo del direttore, del regista, scusate, del regista e del magari degli attori più famosi, ma non fai mai un film da solo, è una cosa in cui ci lavorano centinaia di persone, e un giornale, un editoriale di moda è sempre un lavoro di squadra, che è una cosa molto bella in realtà, nel senso che poi l'ego delle persone, che a volte nella moda può essere anche molto grosso, deve sempre comunque entrare in dialogo con tante altre personalità, realtà. E è stato, è una cosa, non sono così sicura che, non ho questa esperienza così lunga, ma non sono così sicura che sia lo stesso nel mondo, per esempio, della pura, cioè, fine art, dell'arte.
Credo che c'è, però come in un'equipe fotografico devi mettere persone con lo stesso ego più o meno insieme, nel senso che
oddio con lo stesso ego,
no, 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 nel stesso livello, nel senso che non puoi mettere un fotografo totalmente giovane, verdissimo dal nulla insieme a non so un Pat McGrath
volte sono le cose che sono divertenti,
lo puoi fare, ma potrebbe anche essere un disastro, nel senso dipende dal carattere del fotografo.
Sì. Posso dirti che però ogni volta che fai un editoriale metti insieme un team può essere un disastro, perché ogni singolo minimo dettaglio, cioè anche lì siamo abituati a vedere l'immagine una volta sfogliandola sul giornale di carta, adesso in realtà 5 secondi, dico anche tanto, te la vedi scrollare su Instagram, in realtà dietro ci sono a volte settimane, a volte mesi di lavoro e ci sono tutta una serie di figure che non vengono mai raccontate se non conosciute tra gli addetti ai lavori, tra cui lo stylist per esempio, che cioè ancora adesso ho delle amiche stylist, sì. Ma io stessa quando dico faccio la visual editor c'è una fetta di mondo che mi dice che sarebbe, quindi e va benissimo così.
Sì, perché è difficile, perché anche il termine anche photo editor è difficile da capire se non sai esattamente cos'è.
In Italia soprattutto.
In Italia, perché ti pensi che sia uno che lavora di Photoshop.
Sì, esatto, tutti pensano, ah, ma quindi tu sei quella che ritocca le immagini? No.
Io dico cosa fare.
Sì, in realtà no, poi... Sì. No, sì, nel senso dipende... cioè, io la cerco sempre di spiegare come fai un lavoro editoriale giornalistico dal punto di vista però dell'immagine. E poi ovviamente ogni posto lo declina in una maniera molto diversa. Noi per esempio abbiamo una storia molto... conflittuale recente direi con la fotografia nei quotidiani, cioè l'eccellenza fotografica che siamo abituati magari a vedere sui giornali anglosassoni o francesi, che sono quelli con cui ho più dimestichezza, poi sicuramente ci saranno miliardi di altri esempi, è molto più difficile trovarla qui.
Secondo te perché?
Questa è un'ottima domanda e provo a darti una risposta proprio personale, perché non ho mai lavorato in un quotidiano, quindi non ho quell'esperienza lì. Tendenzialmente penso che abbiamo proprio un'idea di giornalismo un po' diversa in Italia, e che è più spesso dietro le quinte, opinione, cioè c'è un tipo anche di a volte di rispetto diverso nei confronti del lettore, cioè quella cosa di dire, se ascoltate molto probabilmente anche voi il podcast di Francesco Costa, che ha parlato del caso di cronaca di Tramontano o altre situazioni in cui per esempio vedi che cioè, anche giornali molto grossi magari si lasciano andare a una parte un pochino così di pancia o magari prendono una notizia che non è stata verificata, la sbattono in prima pagina e poi la smentiscono il giorno dopo, ma senza spiegarti il perché è stata sbattuta in prima pagina una cosa non verificata, e cercare di darti una onesta e trasparente esegesi dell'errore, diciamo. E questo tendenzialmente in un grande giornale americano non succederebbe, nel senso il New York Times ti dice addirittura alla fine abbiamo corretto questo e ti lascia quello che avevano sbagliato prima, oppure ti spiega sempre se nell'intervista è stato editato qualcosa di quello che è stato detto in una conversazione, che l'intervista è stata editata e ristretta per questioni di chiarezza espositiva. Noi cioè il quote dentro, cioè la citazione è proprio libera, cioè o meno noi, non è vero noi, perché poi ci sono tantissimi giornalisti che fanno un lavoro pazzesco anche qui, però diciamo
sì, io lo vedo che dal punto di vista di parole scritto abbiamo delle eccellenze forse, però dal punto di vista di fotografico forse ci sono troppi filtri, allora la storia fotografica giusta forse non viene messa.
Abbiamo una quantità di eccellenze fotografiche invece italiane che vengono riconosciute all'estero, soprattutto nell'ambito, non soprattutto ma tantissimo anche nell'ambito del fotogiornalismo, e cioè non c'è motivo per cui non potremmo avere dei giornali iconograficamente eccellenti. Ti direi perché secondo me forse qua la cultura dell'immagine fotografica, non dell'immagine in generale, è un pochino ancora indietro, nel senso è quasi vista sempre una cosa a servizio dell'articolo, quasi un orpello.
Sì, cioè, esatto. Mentre... forse potrebbe anche essere lo sparo lì, perché io nei 4 anni che facciamo questo podcast ho sviluppato questa idea del il luogo, no? Il luogo dove capitano le cose fa capitare le cose, e forse nei giornali esteri abbiamo Time, abbiamo tutti questi giornali che erano molto fotocentrici, e in Italia forse quello mancava, no? E allora noi spesso con Internazionale forse vedi poi pubblicato un fotografo italiano che veniva da Times o quello che era, e allora torna nel giornale italiano, però non c'è un giornale, cioè forse Panorama, quei giornali volevano farlo, quella roba lì, ma non sono
il
mai
mondo,
riusciti.
Il mondo, sì, ai tempi forse, ma adesso in questo momento non c'è, e poi in maniera molto... terra terra, c'è cioè proprio anche una questione di budget, cioè,
certo,
che poi aprirebbe una marea di altri discorsi. Sicuramente Franca Sozzani è stata una delle poche, forse l'unica ai tempi, a capire, cioè lei si è proprio trovata, lo dice sempre nelle sue interviste, a pensare ok, io voglio arrivare al mondo, però ho un giornale che è scritto in una lingua che non è letta da tutti quanti, come può essere l'inglese ormai, o comunque da una gran parte del mondo, come faccio? E lei ha capito subito, il mio deve diventare un giornale visuale in cui comunico con le immagini, e ha fatto un lavoro incredibile, cioè Vogue Italia è stato per 30 anni il Vogue e anche più in realtà, e continua ancora adesso a essere comunque uno dei sacri graal della fotografia di moda, perché cioè, per il lavoro che ha fatto lei.
Sì, lei ha fatto proprio un... un'impalcatura su cui poi anche Farnetti ha fatto un lavoro fantastico quando
sì,
è entrato lui.
Sì.
Io forse quando è entrato ho detto wow, cioè è esploso qualcosa, perché lui ha preso tutto quello che ho costruito, tutta la benevolenza che ha costruito Franca in Vogue, e ha quasi aperto le porte. Mm-hmm. E quei primi 6 numeri secondo me erano, cioè, erano altissimi, cioè hanno portato, poi forse è stato un po' riportato dentro a uno schema forse un po' più corporate, non lo so.
Beh, Vogue è una bestia
grossa,
grossa e strana, e per me è sempre stato interessante vedere quanto, cioè dico una cosa banale, ma anche lì magari è una cosa che ti accorgi quando sei dentro e non quando sei fuori, la stessa cosa in un contesto diverso, cioè metti una cosa in un in contesto di Vogue cambia il significato della cosa.
Certo, questi luoghi. Sì.
Lo vediamo con, l'ho visto tipo con magari fotografi artistici che pubblicavano magari, pubblicando, cioè una mostra che facevano al FOM ad Amsterdam, che poi veniva interpretata in maniera completamente diversa sul nostro Instagram, per dire. O lo abbiamo visto, secondo me, con l'articolo che ha fatto, che ha dedicato Vogue Magazine a Olena Zelenska e all'Ucraina, fotografato Danny Leibovitz. Cioè c'è stato un dibattito su quella cosa incredibile, ed effettivamente se ci pensi, però quando Zelensky viene messo in cover su Time o su Wired non succede la stessa cosa. Nel momento in cui viene posizionato un argomento del genere in un giornale di moda, poi possiamo parlare dell'opportunità o no cioè della glamorizzazione di un contesto in guerra, cioè non è una cosa semplice né priva di enormi ambiguità e contraddizioni, però è interessante vedere come comunque un tipo di fotografia che può essere letto come appunto un tipo di propaganda, di glamorizzazione, non è che non si faccia nei giornali cosiddetti in maniera molto vintage maschili,
sì,
ma
sì,
se
sì,
tu lo metti in un contesto della moda, questa cosa qui prende subito tutta una serie di significati ulteriori che spesso in realtà la gente interpreta come negativi, sinceramente. E io ho sempre avuto un grande conflitto interiore su questa cosa, perché invece trovo che la fotografia di moda sia così trasparente nel suo essere ambigua, molto più del fotogiornalismo, che invece spesso viene spinto davanti a te con una specie di aura di ti sto dicendo la verità, sto dando, sì, certo, la voce a chi non ce l'ha. E anche lì nulla togliere a la quantità di fotogiornalisti che veramente rischiano la vita per raccontare cose, cioè, per esempio le immagini della guerra in Ucraina.
Certo.
Cioè, non ne stiamo vedendo tante e non è, non è semplice né è banale l'idea di raccontarci delle cose da lì.
Sì, lì la cosa strana del, io seguo Battles and Beers su Instagram, che è un canale veramente molto pesante.
Dove, perché?
Fanno vedere le battaglie dell'Ucraina. Ah. Allora, cioè, vedi, non so, il video della bomba che cade sui soldati dal drone, roba del genere. E sotto c'è sempre una storia del soldato, no? Secondo me il fatto che ci sono queste immagini rende più difficile il lavoro del fotoreporter che va dentro a catturare delle immagini ferme di un secondo, no? Perché stai vedendo persone, cioè hai la possibilità di vedere persone morire, no? Su Instagram, mentre l'immagine di Robert Capa, del soldato che viene colpito, che si sa, non si sa, è stato forse veramente rifatto, non si capisce, è più complicata riprendere, o le immagini della bambina vietnamita bruciata dal Napalm.
Ma io penso proprio che, cioè, non ci sia mai stata una necessità così grande come adesso di un tipo di fotogiornalismo di qualità, che però deve avere il sostegno dei media e quindi deve essere pagato. E deve essere, appunto, devi mettere il professionista nelle condizioni di poter fare un lavoro veramente approfondito e il più possibile obiettivo e serio. È ovvio che sarà sempre un punto di vista, è ovvio che la fotografia non potrà mai definirsi come verità.
No, certo.
È ovvio che io scelgo di inquadrare te e magari non inquadro te, e quindi la realtà che ti sto mostrando è una cosa personale, però fino a un certo punto, perché comunque la commissione tra fotografia e realtà è la cosa che rende interessante, cioè è la cosa che mi ha fatto innamorare realtà, della fotografia,
no? Cioè la fotografia è sempre realtà in un certo senso. Aspetta, lo dico completo così, perché è sempre quello che c'è davanti alla camera, no? Allora tu hai...
Dipende.
Sì, esatto.
Puoi photoshoppare, esatto, di brutto.
Però c'è quella roba lì, la situazione esisteva. Nel senso, se partiamo dalla fotografia, poi la puoi trasformare in tutti gli altri modi che c'è, sì. La digitalizzi, la porti a fare i draghi che volano al cielo. Però il punto di partenza era una cosa reale. Che poi la cosa reale che è fotografata è totalmente artefatta.
Ah, certo, può essere una messa in scena, appunto è il dibattito che c'è dagli inizi dei tempi con la fotografia, cioè se sta dicendo, se è un modo di documentare la realtà o se è un modo di inventare la realtà, non c'è una risposta a questa cosa qua. Di sicuro la cosa che è abbastanza chiara è comunque che di fondo tu, se sei un giornalista, un fotogiornalista, un media, costruisci un rapporto di fiducia con i tuoi lettori. E questa cosa qui la devi tenere viva nel tempo, e la stessa cosa, cioè io di fondo mi fido più, cioè, delle persone e delle istituzioni di cui so che posso fidarmi più che di un'immagine che vedo volante, esatto, sui social media. Ed è una cosa che a me ha sempre molto stupito, il fatto di vedere che comunque nel 2023 ancora ci sono persone che vedono un'immagine sui social e non si preoccupano di fare una, cioè ci basta ormai, non dobbiamo manco andare in biblioteca, cioè googoli e vedi dove è uscita, in che modo, ti fai due idee, non la prenderai sempre, però diciamo che
sì, uscita
un buon 70-80% ti salva dal condividere cazzate, ecco.
Che leggono la caption,
sì, no, infatti.
Cioè, anche se lo metti lì.
Sì.
Perché non devi neanche fare il passaggio di uscire dalla piattaforma, cioè, proprio...
però sì, lì c'è il dibattito,
c'è la differenza tra il Lercio e il Times, nel senso
lì si parla, cioè, sempre di contesto,
esatto,
no?
È il contesto dove esce quell'immagine. Se è uscito sul Lercio, cioè, ti fai due domande. Se invece era un'immagine del Times, gli puoi dare un peso
più, sì, sai, almeno che c'è una istituzione dietro che prima di buttare fuori la notizia la verifica le fonti. E poi è ovvio che gli errori li possono fare tutti, e l'abbiamo visto con tante cose, cioè negli ultimi mesi della pandemia, quando poi è entrato Biden in presidenza, per esempio. A me ha molto colpito il fatto che abbiano tirato fuori di nuovo la teoria del lab leak, per dire, che invece durante Trump, per il modo in cui lui approcciava i media in maniera così divisiva e francamente pericolosa, cioè aveva creato una situazione proprio di polarizzazione in cui, cioè, se pensavi una cosa stavi da una parte o dall'altra, cioè aveva politicizzato anche la scienza, certo, che è una cosa che un minimo immagino succeda sempre, però fa impressione pensare che un'ipotesi possibile, plausibile, non era stata
approfondita perché l'ha detto lui.
Perché lui, certo, era talmente tanto tossico che
non potevi
perché tirarla fuori, perché sennò aprivi un mondo di teorie della cospirazione e di...
Ma non credi che forse facendo così si sono sparati in un piede? Perché nel momento che poi hanno remato talmente contro una teoria che poi si rileva almeno plausibile, cancellando anche persone che erano scienziati che lo dicevano, si sono un po' in qualche modo anche erosi questa credibilità che avevano.
La domanda del secolo, cioè il modo in cui appunto è stata gestita l'informazione e la divulgazione scientifica in quei mesi, cosa avresti fatto io non lo so.
Però forse l'unica cosa che devi fare, secondo me, in quel caso lì, è dire ok, non è importante chi c'è, dove, l'informazione è questa e questa è l'informazione.
Sarebbe un mondo molto bello
quello è l'ideale.
Il problema è proprio, cioè, a me fa molta paura questa cosa della mancanza, ma in tutto, anche nella cosiddetta cancel culture o in tutta una serie di discorsi in cui veramente non puoi dare spazio alla nuance, non c'è una sfumatura, non puoi parlare di qualcosa perché sennò sei messo subito dall'altra parte, con gente che francamente non vuoi frequentare.
Esatto.
Però questo rende sicuramente il dibattito molto, molto, molto sterile.
Sì, esatto.
È un problema.
E forse non fai neanche il dibattito. Nel senso, non entri neanche in argomento perché sai già che litigherai, sarai dipinto blu o rosso o quello che è. Ed è, cioè, dici, vabbè, vale la pena o vuole di litigare su Facebook per 34 ore?
La risposta è no, però mi rendo conto che una cosa sono i dibattiti che possiamo avere io e te su Facebook o su Instagram, e una cosa è tipo questioni di interesse nazionale, internazionale, mondiale, in cui si applicano le stesse regole, e lì diventa veramente... Per questo io penso che appunto il ruolo del giornalismo sia essenziale, il ruolo dell'informazione libera sia essenziale, e sono cose che sembrano delle banalità da dire così, ma stiamo perdendo sempre di più giornali locali, le redazioni sono sempre più sottostaffate, il lavoro di verifica non è che... Cioè, magari qualcuno non lo fa perché è pigro e non ha voglia di fare niente, ma gran parte delle persone non lo fa perché non ha il tempo fisico di farlo. E quindi, cioè, io una cosa che dico spesso anche quando vado a fare lezione, cioè, ok, tu vuoi fare il fotografo? A quanti giornali sei abbonato?
Un po'. Però li sto cancellando tanti adesso.
Però, cioè, nel senso, tante persone pretendono di essere pagate un certo tipo di stipendio, quando in realtà, cioè, il fatto che questa cosa, che l'informazione dei giornali sia libera online, è una cosa che non è proprio automatica, c'è un lavoro allucinante dietro. Poi adesso con lo streaming, per esempio, una serie di cose sui film e sulla musica si sono risolte, ma io mi ricordo che appunto ne parlavo con ragazzi arrabbiati perché non li pagavano per le fotografie, e poi però dicevano che, cioè, ma Game of Thrones è ovvio che me lo prendo su tipo i torrent.
Sì, esatto.
Va bene, però allora non ti incazzare se non ti pagano a te il tuo lavoro.
Io adesso non devi neanche fare lo sbattimento di andare sui torrent, cioè puoi anche chiedere l'account a qualcuno, cioè è ancora più facile.
Certo.
Sì. Quindi, cioè...
No, però io penso, cioè, ecco, questa è una cosa che io credo fermamente, se pensi che un giornale stia facendo un buon lavoro, lo devi supportare, cioè è proprio un dovere morale.
Io però ho avuto un problema parlando di giornali. Adesso io sono abbonato a British Vogue, French Vogue, a Paris Vogue e Italian Vogue. Adesso tutte le storie sono le stesse, spesso. E allora, cioè, ho bisogno di 3 giornali. Sì, se vado a leggere le storie, però non leggo il francese. Io prendo Vogue Parigi per le immagini.
Potresti imparare il francese. Adesso è
ottimo motivo per
imparare una lingua. E mi piace tantissimo perché io leggo tutto ormai su, su iPad.
Sì, sì.
Perché non posso avere la casa piena di carta.
Capisco.
Alla fine ho proprio i giornali. Però ed è anche molto, cioè, per il lavoro, screenshot, le storie che mi piacciono, archiviate, super veloce.
Sì, sì.
E l'app di British Vogue è fantastica perché sia scorre orizzontale che verticale, allora ti dà un po' anche quel doom scrolling che ti fa venire un po' di bello,
il movimento.
Però figa, questo weekend ero lì che facevo la mia, che vabbè un po' che va avanti, però sono cascato i coglioni perché cioè, non posso vedere la stessa storia su tre giornali uguali.
Capisco, posso rispondere dal punto di vista del lettore. Io come mi immagino il futuro dei giornali stampati di moda è meno uscite, qualità altissima,
sì.
E poi tutta una serie invece di approfondimenti di cose che hanno comunque un linguaggio diverso che rimarranno sempre e vivranno sempre sull'online. Quindi io penso che, e sono una amante totale della carta stampata, ma se mi immagino fra 10 anni mi immagino comunque che pian pianino ci saranno sempre meno uscite, sempre meno contenuti che nati proprio da una reazione immediata, ma di approfondimento, di cose che tipo che se anche prendi il giornale di un anno sono ancora attuali adesso, certo. Perché hanno una durata, una shelf life.
Quello che fa self-service,
esatto.
Quello che fa Mirage.
Esatto.
Cioè costruisci il numero in 6 mesi e fai...
Io mi immagino quello, fondamentalmente.
E anche l'altra cosa che si potrebbe fare è avere, non so, io lavoro per Grazia, settimanale, e ovviamente fanno, non so, 100 servizi all'anno minimo.
Certo.
Io ho un sacco di materiale da ogni shooting extra. No? Il ritratto che per noi non viene scelto perché non si vedeva le scarpe, cioè perché non prendere quella roba lì e fare una seconda edizione digitale e fare quella roba lì, cioè, ci parlo tutte le volte, dico raga, cioè, buttiamo via una quantità di immagini incredibile soltanto perché siamo ottusi di dire ok, il numero digitale e il numero cartaceo devono essere uguali.
Guarda, nel miei ultimi mesi da visual editor dentro un giornale, questa è stata una delle sfide più interessanti a cui non ho una risposta per ora, però proprio il fatto di sapere che comunque tu ormai, cioè io sono arrivata lì in cui quando producevi qualcosa di alto livello lo producevi per la carta.
Certo.
Adesso non esiste più questa distinzione, anche, o meglio, sta iniziando a non esistere più. Perché la verità è che comunque le tue immagini, i tuoi servizi migliori, la gente le vede in maggioranza online. Chi leggerà il cartaceo sono una nicchia che rimarrà, sì, come i vinili, però non sarà la maggioranza. Quindi
Spotify.
Come declini la stessa storia o comunque come declini i contenuti che vuoi portare avanti su piattaforme diverse? Questa è la sfida. Cioè, senza togliere la profondità del lavoro che vuoi fare, il messaggio che vuoi dare,
esatto,
cercando di riuscire a creare qualcosa che la gente ha voglia un pochino di vedere per più tempo di quei 5 nanosecondi in cui scrolli Instagram. E per ora questa cosa di triplicare i contenuti, cioè te lo metti su carta, su iPad, su online, su Instagram, sui social, per ragioni puramente di sopravvivenza, certo, è quello che fanno tutti. Pian pianino immagino che si costruirà sempre di più delle realtà diverse in cui ci saranno le storie social media only, che però non saranno la storia di serie B stronzata, sarà,
esatto,
la storia che è nata per quel linguaggio. E io lo vedo tanto con i ragazzi giovani e TikTok, cioè una cosa che a me affascina molto. Non sono su, cioè ho un profilo,
dai,
TikTok in cui guardo, guardo i sono un palo nel culo totale,
quindi, di Jane,
no. Però mi piace molto vedere, cioè vedo sempre rizzarsi i capelli da anche la mia generazione e la generazione più grande quando vedi le cose, che ne so, la ragazzina che fa il video sull'olocausto col filtro in bianco e nero, o quella che ti fa il make-up tutorial e parla del genocidio degli Uiguri in Cina. Sinceramente, invece, a me fa pensare che comunque ci sia un'esigenza di parlare di un certo tipo di contenuti anche molto seri e che sia un linguaggio semplicemente diverso che io non capisco fino in fondo. E a volte, certo, è vero che banalizza, però comunque l'esigenza del contenuto,
ma, guarda, c'è. Se viene fuori un messaggio in qualsiasi modo, che non è importante se banalizza o no, l'importante è che...
Dipende da che messaggio, secondo me, perché certi messaggi, cioè nel senso, banalizzare certi messaggi è una cosa pericolosa, però in generale se c'è un'esigenza ci puoi lavorare, cioè questo penso.
Forse la persona dice in un modo sbagliato, però è un, anche un punto di partenza per un discorso.
Totalmente.
Poi se non c'è il nuance, non si c'è il pylon totale di gente che viene lì e cerca di silenziare questi ragazzini, cioè almeno stanno pensando, hanno dato un giornale, no? Io quando vedo qualcosa del genere dico ah, ok, c'è qualcuno che almeno sta facendo un minimo di ricerche su quello che gli succede intorno.
Poi è ovvio che cioè,
poi forse mi fa ridere, no?
A volte fa ridere, a volte c'è il problema anche di questi ragazzini su 100, la persona che li guarda, magari uno li prende tipo così, cioè proprio un face value, e invece c'è cioè, comunque l'idea è che comunque arrivi a piantare dei semi su una minoranza di persone che poi andranno a approfondire, che andranno a leggersi quel libro di cui parla TikTok, a approfondire cosa sta succedendo in quel posto del mondo in cui parla quel make-up tutorial. Cioè
sì, non ti serve tanto, se una persona ha 1 milione di follower e fa 1% va a vedere cosa sta facendo, sono tanti.
No, e poi cioè no, scusami,
no, ma cioè, sto semplicemente dicendo che tipo una cosa soprattutto mia quando ero giovane, che non avevo accesso a un sacco di cose che c'erano in giro, che poi cioè sto facendo adesso a 40 anni quasi a riprendere le cose che avrei voluto riprendere
tipo leggere
da giovane. Sì, leggere aspettiamo un attimo.
Secondo,
mi piace l'audio per quello che faccio un podcast, però nel senso adesso cioè forse c'è fin troppo, ma
sì.
Io sono dell'idea che è meglio avere più scelta, che almeno in qualche modo ci caschi dentro qualcosa, no? Cioè, quindi io ho comprato cose grazie a queste recensioni su Instagram, per dire, o ho visto un film o un documentario. Sì. Quindi
io sono altamente, come si dice,
a te non piace scoprire cose nuove?
No, anzi, cioè, tu mi puoi vendere qualsiasi cosa su Instagram, basta che mi fai l'immagine giusta, io sono già subito lì a cliccare.
Io ecco, non compro tanto, ma sicuramente cioè mi aprono, cioè
sì, tipo, compro nel senso approfondisco,
ah sì, no, quello di brutto,
entro nel tuo mondo,
cioè tipo c'è l'account, si chiama Death of Wikipedia, in cui c'è questa ragazza che seleziona piccoli pezzetti, snippettini interessanti di Wikipedia, cioè, e io ogni volta che leggo una cosa che sono tre righe che mi interessano, la prima cosa che faccio è andare prima a leggermi la cosa di Wikipedia, poi a trovarmi le fonti sotto, poi cioè in realtà questo tipo di cioè ci sono i rabbit hole negativi. È un ottimo podcast del New York Times anche questo, che parla della come l'algoritmo di YouTube ha tipo
rabbit hole,
cioè, ha tipo, vabbè, tipo polarizzato
io
il pubblico americano.
Nel terapeutismo non credendoci,
certo,
ma
certo, non l'avevo immaginato.
No, perché però è troppo interessante quella roba lì, no?
Ma guarda, io l'altro giorno tra l'altro volevo anche scriverle un pezzo, poi non ho avuto il tempo perché mi ero messa a guardare delle cose su YouTube, perché hanno ormai tutti stanno cercando di implementare fondamentalmente la formula TikTok, quindi c'hai i reel ovunque o le piccole stories ovunque, esatto. Quindi stavo guardando questi short di YouTube e mi ha abbastanza stupito il fatto che, non essendo io una persona che frequenta quel tipo di ambiente online, 1 su 4 era qualcosa tipo di il mondo, come si chiama, Andrew Tate.
Ah, io, certo.
Cioè, comunque, quel mondo, non proprio lui magari, ma quell'universo, sì, lì. Manosphere. E quindi, cioè, ho letto sicuramente degli articoli contro Andrew Tate, sì, però mi ha fatto impressione perché, cioè, non so che cavolo è successo al mio algoritmo, ma improvvisamente avevo solo cose tipo di Piers Morgan e quel mondo lì, di account che erano chiaramente alt-right fondamentalmente, e ho pensato chissà, cioè è ovvio che io sono una persona comunque adulta e formata che forse può anche voler dire non tanto inclina a cambiare idea, ma su queste cose ho l'idea abbastanza precisa, però ho pensato boh, magari fossi un ragazzino di 15 anni e improvvisamente mi infilo in questo.
Sì, Andrew Tate è stata una roba veramente strana, perché per quando io potrei anche essere
non provare a dire d'accordo.
No, a fine a quello tipo le 12 regole per la vita di Jordan Peterson, quella roba lì, cioè sono comunque cose che sono entrato in quel rabbit hole di brutto. Lui mi sta simpatico anche se ogni tanto spara delle cazzate incredibili, però Andrew Tate è una bestia, cioè è venuta fuori da quella vita lì, e purtroppo cioè lì vedi proprio le cazzate che vengono fuori, no? E però anche lui è durato pochissimo, perché quello che diceva è purtroppo troppo tossico per rimanere.
Sì, ma poi più che altro, cioè, ho visto tutta l'intervista che hanno appena fatto lì, per quanto sia tossico lui, c'è un mega problema di giornalismo dall'altra parte, cioè quell'intervista lì è stato una
perdita,
l'ultima che hanno fatto per BBC.
Ah sì, sì.
Una tale impreparazione.
Sai che non l'ho vista,
no,
me la vedrò.
È incredibile. E lì esci e dici, cazzo, alla fine, cioè tipo, anche se sei una bestia, cioè lì hai avuto ragione, perché cioè, non sulle cose che dice, ma su come è gestito l'intervista.
Sì, sì, ma poi su tutto questo mondo c'è sempre il problema che ovviamente noi, intendo dire la nostra fazione politica, comunque la parte di mondo in cui ci sentiamo rappresentati, che per quanto mi riguarda perlomeno è esattamente l'opposto di quello che porta avanti lui, abbiamo appunto anche secondo me una retorica molto, cioè talmente terrorizzata dal legittimare in qualsiasi modo gli orrori che questa persona porta avanti, che però è difficile vedere qualcuno che si chiede veramente il perché abbia una presa così forte. Quella cosa lì non è che puoi, cioè con la sola forza del pensiero,
sì,
del dire esatto,
cioè,
evidentemente ci sono dei motivi e dei bisogni a cui quest'uomo risponde.
È proprio quello. Allora nel momento che si va a capire quali sono quei bisogni, si può anche risolverli in altri modi e dandoli anche dall'altra parte qualcosa, però alla fine è anche un mondo estremamente piccolo, cioè la comunità Red Pill sembra gigante perché è ovunque, sono molto bravi con il SEO, arriva dappertutto.
Sì, intanto comunque noi ci siamo beccati la nostra dose di Trump in America, sì, le nostre dosi di Salvini in Italia, cioè saranno delle bolle, ma...
Sì, sì.
Sono entrato in un rabbit hole totalmente diverso... Cioè, da ieri sera che sto guardando questo che fa lockpicking.
Anch'io l'ho fatto quella roba.
Questo è assurdo, perché cioè, lo guardo dal punto di vista sia di videoproduzione.
Stai pensando di cambiare lavoro?
No, way. Cioè, no, è già fatto. Però non è cambiare lavoro, appunto. Ero affascinato dalla comunicazione sia visiva che audio, che proprio il tema. Cioè, che cazzo.
Sì, ma è il lockpicking lawyer?
No, è un altro tipo che fa tutto il voice over lui, fa il video lui. Poi sono andato a vedere proprio il primo post, perché ha detto come fa uno ad arrivare a quel punto lì? Cioè tipo, cioè è talmente, sembrava quasi
scusa perché questo, cioè lockpicking è proprio tipo gente che apre i lucchetti.
Cioè lui, cioè lui fa le recensioni dei locks praticamente, quindi cioè in 5 secondi, se è già tanto... Prende il Master Lock e ti dice: questo è il modello numero 9. Loro dicono che non puoi aprirlo, però se prendi un altro dello stesso tipo e lo picchi qua, si apre e lo fa vedere. Sì. E poi ci sono tutti come... A livello di comunicazione questo qua è un genio.
Ma è perché è così interessante?
Assurdo. Cioè perché hai ASMR.
Sì, esatto. Senti proprio
quello che è.
Hai la voce di lui che racconta tutto.
L'opposto della nostra.
Esatto. No. È proprio una... A livello sensoriale ti copre...
E sono belle le immagini?
Bellissime.
Non so
sì,
se
ha una bella mano con il... Cioè di solito c'è una bella mano che va dentro con questi aggeggi super tecnologici, no?
Poi te lo faccio vedere.
Sì, sì. No, infatti adesso avrai Andrew Tate lockpicking.
Esatto.
Guarda, c'è il telefono che sta ascoltando e dopo inizierà tipo a piazzarmi roba.
Ti passo il mio canale YouTube così poi usi quello.
Esatto. No, però usciamo dal rabbit hole questo qua e torniamo a quello che adesso stai facendo.
Sì.
Bravo. Io stavo cercando di farlo.
Grazie.
Bravissimo.
Che cazzo.
Sì, anche perché poi rischiamo poi di incatenarci l'algoritmo, che ormai è il mio terrore.
No, secondo me
poi vi trovi cose orribili. Allora, cosa sto facendo? Ho iniziato a sto facendo tante cose diverse sempre nel mondo visual e curo delle mostre freelance. Sto collaborando con Marcel, che è un brand di scarpe che amo moltissimo perché fanno un lavoro veramente speciale in Italia di supporto agli artisti contemporanei e di comunicazione di livello molto alto, e direi anche di mecenatismo culturale, portando assieme anche una realtà di artigianalità pazzesca. Quindi e tra queste cose c'hanno anche uno spazio espositivo che è secondo me uno dei più interessanti che c'è a Milano, quindi sono molto molto contenta di fare una mostra con loro. Poi sto collaborando sempre con PhotoVogue Festival, che quest'anno avrà il tema dell'intelligenza artificiale, e quindi con Alessia Glaviano e Francesca Marani, e, che sono state il mio team per un sacco di anni. E è un festival che non so se conoscete, ma è nato con l'idea di fondamentalmente di perché PhotoVogue è una piattaforma che è nata online, e quindi abbiamo fatto, come tante realtà ormai nate nell'ultimo decennio, il percorso inverso, nata online e a un certo punto ha trovato anche uno spazio fisico, e fondamentalmente un momento di incontro della community fotografica milanese e internazionale in realtà, perché viene fatto il weekend dopo Paris Photo, quindi tante persone da tutto il mondo sono in Europa, e quindi in realtà veramente a base Milano trovi gente da qualsiasi parte. E poi fondamentalmente l'idea è parlare di da un punto di vista sociopolitico dell'immagine, e cercare di approfondirla dall'immagine di moda all'immagine fotogiornalistica all'immagine artistica. E ogni anno imparo un sacco di cose, perché i talk sono veramente interessanti. L'anno scorso abbiamo avuto per esempio l'opening con Alfredo Jarr, che ha fatto una lezione incredibile sul potere dell'immagine dell'arte, tra cui per esempio aveva citato una cosa che io devo essere sincera non conoscevo, la foto molto tristemente nota di Alan Kurdi sulla spiaggia.
Non la conosco.
Sì, la conosci, il bambino.
Ah sì, scusa, sì, certo che la conosco.
Quella foto tremenda che sì. Ha cioè è uno dei discorsi della community fotografica, diciamo, che è più ricorrente il fatto che è difficile creare foto iconiche nell'ultimo decennio. Cioè pensiamo tutti a foto appunto alla bambina che scappa dal bombardamento al napalm, e di solito quando fai questa domanda a una persona in generale quali sono le foto che ti sono rimaste più impresse negli ultimi anni, generalmente sono o il Falling Man delle Torri Gemelle o le foto di Abu Ghraib, del prigioniero quasi in una posizione cristologica. Quindi quella è un'altra foto che è diventata iconica. Io non sapevo per esempio che era stata croppata, non vorrei dire una cosa non vera, ma mi sembra fosse l'Independent, comunque un giornale inglese che l'ha messa in prima pagina, l'ha croppata. E per esempio questo è un esempio molto interessante di quello che stavamo dicendo prima, cioè l'immagine era molto più rumorosa, noisy proprio. Col crop è diventata un'immagine esteticamente più armoniosa e più bella. Parliamo di un argomento tragico e terribile, ma in questo caso etica e estetica devono a volte, come anzi ti direi che nel fotogiornalismo spesso, lavorare assieme per poi creare un'immagine che abbia un impatto sulle persone. E questo è stato un caso, ecco, questo è il tipo di discorsi tendenzialmente che cerchiamo di fare nel festival. Poi sto collaborando con il mio compagno Matteo Codignola, che ha appena aperto una casa editrice che si chiama Real Press, quindi io lo aiuto dal punto di vista delle immagini, e ha pubblicato per ora 3 libri. Vabbè, io poi sono una grande amante dei libri. Adesso sto... Sì.
Hai più tempo per leggere adesso o non ancora?
Sì, no, ho più tempo per leggere, ma io capisco se sto male in un momento della mia vita quando non riesco a leggere. Cioè se non sto leggendo niente dico ok, sta succedendo qualcosa. Perché comunque ci vuole uno spazio mentale che ti permette di entrare in un altro mondo, fondamentalmente.
Un po' noisy.
Sì, esatto.
Croppata.
Uno spazio mentale croppato. E poi cos'altro sto facendo? Sto collaborando con alcuni magazine sia come giornalista che come visual freelance, e basta. Per ora.
Mi sembra comunque una marea di robe.
Ah no, sto anche curando, questo ci tengo molto a dirlo perché è una mia grande amica, ma anche una bravissima artista italiana che si chiama Alba Zari. Che sta lavorando sul libro che è tratto dal suo lavoro Occult, E, l'argomento è molto 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 complicato e interessante, perché lei è nata all'interno di una setta che si chiamava Children of God e è andata via molto piccola, e con questo lavoro ripercorre fondamentalmente il percorso di sua madre, che è stata portata dentro la setta come adolescente giovanissima, e quindi è tutto un lavoro su, ovviamente, personale, sulla sua famiglia e sul rapporto tra varie generazioni di donne nella sua famiglia, ma anche di dell'utilizzo del corpo della nonna e dell'immagine del corpo della donna per la propaganda, per lo sfruttamento, per l'indottrinamento, cioè, quindi è molto attuale e riesce a essere molto intimo, molto universale assieme, che è una cosa molto rara.
Sono molto curioso di vederlo.
Bello,
quando,
forte. Stiamo lavorando sul layout, sull'editing, e spero il prossimo anno dovrebbe essere fuori. Speriamo. Okay.
Ma esce come libro?
Un libro, photobook, okay, indipendente. Quindi sì, diciamo fondamentalmente che sto facendo abbastanza le stesse cose che facevo prima, però sono riuscita un pochino a dare più spazio anche a un mondo non fotografia di moda, perché per quanto abbia amato tantissimo e continuo ad amare molto quel lavoro lì, avevo anche un po' voglia di dare più tempo a tutta una serie di attività che alla fine invece prima potevo fare solamente tipo la notte.
Tu nasci filosofa.
Beh, filosofa.
Nel senso che hai studiato filosofia.
Nasco studentessa di filosofia. Sì, filosofa.
Okay. Siamo nati un po' tutti filosofi.
Sì, infatti. Ma allora, noi in Sudafrica non avevamo la fortuna di studiare filosofia a scuola, almeno che andavi poi all'università.
Non c'è
proprio.
Ah, mi spiace.
Cioè, si dice che esistono i filosofi, ma non sai cosa dicono finché non vai a studiartelo per da solo.
Ah, okay.
Ok, nel senso, okay, ci sono stati i filosofi greci, sì, sono stati la scuola tedesca, quella roba lì, ok.
Cioè c'è solo la storia della filosofia fatta in maniera molto... Tra l'altro mi spiace, mi sa che io mi sto... Vedrete tutto il video di me che mi muovo così.
No, no, va bene, tanto nel senso, non possiamo bene inchiodarti, non c'è problema.
No, purtroppo no.
e allora mi è sempre... Cioè, poi una volta che sono venuto qua, sì, che mi sono trasferito qua nel 2003, e ho cominciato a frequentare persone che invece l'avevano studiato, ho detto cavolo, vedi, se l'avessi studiato, se sapevo cos'era, sì, e l'avessi studiato, mi aiutava tantissimo poi, che è quello che un po' hai fatto tu nel sviluppo dell'immagine, di capire.
Totalmente.
L'immagine, nel trovare il simbolismo e quelle robe lì, cioè quello è venuto poi dopo da solo, però cioè è talmente importante, mi fa incazzare un po' che non, cioè, che non c'era.
Giusto, incazzo, cioè, sì, è sempre giusto.
Poi lo puoi scegliere, no? Sì, esatto.
Io sono...
Dammi la scelta almeno.
Sì, io sono molto tipo, cioè adesso tipo batto sempre il ferro sul fatto che ci vorrebbe, e non perché voglio andarla a fare io, ma perché trovo veramente che sarebbe essenziale fare un lavoro di alfabetizzazione visuale sull'immagine, e poi ovviamente anche su tutto un certo tipo di... Vabbè, a parte il fatto che... Effettivamente, se dicessi tipo alfabetizzazione sulla fruizione dei social media, probabilmente in realtà le persone che condividono più bufale probabilmente sono gli ultra sessantenni.
Sì, esatto.
Su Facebook, cioè. Però vabbè, l'alfabetizzazione visuale per me sarebbe una cosa molto importante, perché tendenzialmente, ecco, la fotografia invece non la studi mai in Italia, non studi come leggere un'immagine fotografica, e penso che, essendo che è diventato comunque praticamente la lingua franca della contemporaneità, la fotografia... Sarebbe molto importante avere gli strumenti critici per leggerlo in un certo modo. Di sicuro non ci saremmo trovate... Cioè, vedo le ragazzine adesso che hanno anche, per esempio, una consapevolezza del fotoritocco, cioè per una cosa banale, ma anche solo tipo gli standard di bellezza, ovviamente idealizzati e impossibili, del mondo della moda. Cioè, un ragazzo di adesso... Perché si è fatto tutto un lavoro dietro alle modalità per decostruirlo. Sarebbe bello che questa cosa si facesse però anche per propaganda, fotogiornalismo, comunicazione politica, cioè tutto a 360 gradi, quello che ha a che fare.
Credi che l'intelligenza artificiale potrebbe essere un punto a favore a questo?
Guarda, ho scritto un articolo proprio questo sabato per di Repubblica, in cui mi era stato chiesto proprio di fare una riflessione su fotografia intelligente artificiale. Devo dire che ho sudato freddo, perché è un argomento che ha delle ramificazioni enormi, molto molto complicate, però temo che gran parte delle critiche che si stanno facendo non c'entrino molto il punto, perché sono o molto su la tecnologia in sé o su appunto un tipo di problematica che esisteva già da prima. Cioè non è che è da adesso che non ti puoi fidare della foto che trovi online. È ovvio che c'è un problema di accessibilità e di entità del fenomeno, nel senso che ovviamente se ci immaginiamo i bot russi che hanno creato scompiglio nelle elezioni del 2016 con i mezzi di ChatGPT-4 e di Midjourney, certo che possono fare un lavoro molto più pervasivo, molto più convincente, molto più numeroso, diciamo. Però cioè, si ritorna lì, alfabetizzazione di visuale e anche di fruizione dei social media. Cioè non puoi veramente credere a qualsiasi cosa, sì. Cioè io non so chi, no, adesso sto dicendo una cosa che sembra molto condiscendente, però non lo so cosa avete pensato voi, ma io quando ho visto per esempio la foto del Papa col piumino o di Trump arrestato, cioè ho visto subito che non era una foto vera,
sì,
virgolette, nel senso, vera. Cioè, era stato fatta con l'intelligenza artificiale,
una campagna pazzesca per Moncler, però non poteva esserlo, ma lì più che come si dice,
poi finché il Papa è una cosa che è anche divertente, esatto.
Sì, Trump arrestato cambia può
c'è stato quel finto bombardamento del Pentagono, sì. Per esempio, che era stato riportato da, perché poi adesso cioè, si incastrano tutta una serie di cose, tipo il fatto che tu possa comprare la verifica su Twitter, quindi un finto profilo che sembrava associato a Bloomberg ha riportato questa foto del bombardamento del Pentagono. Questa cosa ha avuto ha avuto un influsso sulla borsa brevemente, sì. Per l'amor di Dio, però cioè, abbiamo visto quanto le cospirazioni e tutta una serie di controcultura senza basi abbia fatto enormi danni, sia appunto con le elezioni che durante il periodo del Covid. Però questa cosa appunto è successa, cioè le problematiche che abbiamo visto erano tutte pre.
Sì, poi, semplicemente tipo cos'era la Lituania, la nave che hanno affondato.
Ah sì, nella prima guerra mondiale.
Esatto,
sì.
Semplicemente.
Lusitania
forse. Cioè per entrare in guerra cioè, è stata fatta quella roba lì.
False flag.
Quindi cioè, è sempre... La cosa che invece mi fa ridere, tra virgolette, è che è cambiata la modalità, però la reazione è uguale. Nel senso, mentre prima forse c'era una finta radio... comunicazione radio, cioè una fonte è distribuita in modo veritiero da forse un sorgente, adesso è il completo opposto, cioè tipo talmente tanti fonti, talmente tanta fuffa, roba fake, che però il risultato è uguale, cioè tipo decidi, vabbè.
Magari questa è la volta buona che ci facciamo tutti come società delle domande, che sono poi domande appunto. Guarda, ho intervistato questo fotografo che amo molto, Charlie Engman, che tra l'altro farà una mostra anche qua a Milano e sta per fare un libro, che è uno dei fotografi più interessanti su come ha utilizzato, secondo me in maniera autoriale, l'intelligenza artificiale per fare delle immagini. Cioè anche lì non è utilizzare il mezzo per il gusto di dire faccio la cosa nuova, che è una cosa che finisce subito, c'è un motivo dietro, cioè per cui quel mezzo lì è il mezzo giusto per portare avanti un certo tipo di discorso. Lui fa tutto un lavoro sul corpo e questo è un lavoro sui glitch di come l'algoritmo interpreta la nostra corporeità, avendo solamente sperimentato, tra virgolette, una corporeità bidimensionale, non fisica, insomma. Però la cosa era, cioè nell'intervista lui continuava a ripetere il fatto appunto, questi sono, cioè le domande che vengono dirottate su è arte, non è arte, togliere il lavoro, copyright, eccetera, sono in realtà comunque domande che dovremmo farci su, cioè strutture di potere della nostra società, come funzionano, cioè chi detiene la verità, chi detiene l'informazione, come viene distribuita, chi detiene cioè il potere su... appunto il diritto d'autore, cioè come funziona tutta una serie di meccanismi per cui se tu non hai più il diritto d'autore non hai più un lavoro, quindi non hai più un valore. Cioè sono
domande che avremmo dovuto forse farci anche prima.
Sì, credo proprio dall'inizio della civiltà, nel senso che mi sembra sempre la stessa storia con vestiti diversi. Diventa un po' più pericoloso adesso perché diventa sempre più difficile distinguere, cioè adesso veramente ci saranno, ne parla a religione, nella lezione di religione quando andavamo a scuola, perché non avevamo filosofia ma avevamo religione, parlavano
proprio la stessa cosa, ma
parlavano, cioè c'era uno che parlava di questa roba qua, che tipo ci saranno, forse era un evangelista un po' tipo cospiratorio, però parlava di visioni, cioè tipo la Madonna, vedere la Madonna nel cielo, però legato alla tecnologia, è come potrebbe avere...
No, scusami, sai che non ho capito in che senso visioni con la tecnologia della Madonna.
Immaginava un futuro dove potresti vedere veramente la Madonna camminando per strada, però è...
Cioè,
un,
usiamo Vision Pro in quel modo?
Sì, oppure il chip di Musk, no? Se sì, ce l'hai dentro.
Un programma o proiezioni o qualcosa.
Ah, ok.
Però l'ha legato al...
Ma era una cosa che lui diceva... Oibò, o diceva lo spero che succeda?
Probabilmente era legato alla fine del mondo,
esatto.
Il ratto, sì. E queste robe qui, conoscendo i nostri amici, esatto, evangelici.
Esatto. Cioè, era legato all'ultimo libro, esatto.
Esatto.
C'è un libro molto figo, sì, mi sembra che si chiami Margaret O'Gabley, come vi avevo detto prima del podcast, io sono veramente pessima con i nomi, quindi mi perdonerete se l'ho tipo ammazzato il nome, che si chiama God, Animal, Human, Machine, che parla proprio di... Cioè, lei è tipo nata in una famiglia ultra religiosa, che poi si è... E poi invece è diventata una filosofa, principalmente una filosofa di neuroscienze, e parla proprio di questa cosa qui, cioè di tutta una serie di legami tra i discorsi tipo apocalittici o comunque teologici, con tutta una serie invece di discorsi da Silicon Valley che vanno dalla singularity a... Cioè, in realtà ci sono dei paralleli veramente, veramente, veramente inquietanti e interessanti, sì, e non sono così lontani.
Alla fine siamo creature che hanno bisogno di una storia, no? Una narrativa. E la storia deve avere un nemico, la fine del mondo, il diavolo, qualsiasi cosa, no? E allora se hai tolto Dio, devi inserire qualcos'altro lì dentro, allora ci va per forza la singularity o...
Sì. Cioè, sai, alla fine c'è, cioè, adesso appunto per tornare alla filosofia, cioè tutto quanto il nostro discorso, cioè, ruota attorno al fatto che siamo animali mortali,
esatto,
quindi c'è, cioè, quel piccolo prima problemuccio
e cerchiamo di essere immortali anche lì il gioco, guarda, non c'è riuscito neanche
poi,
in Berlusca,
no, esatto.
Ma si sa ancora, ragazzi,
esatto. Dici che fra 3 giorni,
esatto. Io non l'ho detto, però.
Ma no, però è appunto, è tutto lì la questione, e tutto quello che facciamo fondamentalmente, dal criogenizzarci al pensare di downloadare la nostra mente nel cloud alla religione, tendenzialmente poi bisognerà capire se esiste un tipo, adesso vabbè, filosofia della domenica, sì, la vado con le seghe mentali,
dove vogliamo,
dai,
arrivare,
sì. No, vabbè, c'è un racconto di Borges bellissimo, di cui mi ricordo il titolo, su gli immortali, in cui praticamente fondamentalmente diventano questi esseri che non sono più in nessun modo umani, che si trascinano in questa specie di tempo lento senza uno scopo, e in cui fondamentalmente sembra quasi che l'immortalità diventi una non vita, cioè perché tutto quello che dà senso alla nostra esistenza è il fatto che comunque sai che è finito. Dicono anche il fatto che facciamo fotografie, il fatto di aver inventato le immagini siano una questione legata al fatto che siamo temporali, che vuoi far rimanere
sono
qualcosa.
Per me è così, cioè, nel senso, io ho preso la macchina in mano quando mi sono reso conto che la mia memoria fa schifo, cioè ho detto, devo ricordarmi le cose, allora è lì che
io lo vedo anche nel modo vernacolare di usarlo di tante persone, cioè è quasi a volte inquietante quanto viene legato a proprio una specie di ansia del voler fermare il tempo un momento. Ogni tanto adesso la sparo grossa e mi sembra un po' di essere Susan Sontag o Roland Barthes, ma quella roba proprio di sforzo titanico di fermare l'attimo, perché... Cioè, c'è l'ansia che passi e poi sai che non tornerà più. Cioè, comunque quella è una cosa che
Io lo vedo anche da un altro punto di vista, totalmente da ego, cioè da...
Tu stai parlando del selfie.
Più o meno, esatto, cioè il vedersi da fuori, cioè tipo...
A me terrorizza.
A me, però, cioè tipo, cioè io che vado in skate è proprio quello, cioè tipo il veder, cioè vedere come gli altri, perché non ti vedi mai.
No, certo, fa
cioè, anche quando vedi una ripresa, cioè tu sei l'unica persona che non ti vedi.
E com'è vedersi? Io tendenzialmente cerco di non vedermi, infatti.
È strano.
Io ho un ego smisurato.
Sì, ti piace?
Io faccio lo stupido, tendenzialmente. Il mio personaggio è quello. Allora, cioè, penso che l'artista che non si mette un po' in mostra, fa divertire le persone attorno, si può un giullare, cioè non ha... Cioè, fa perdere l'esperienza agli altri, allora... Cioè,
no, il mio sogno è l'invisibilità, invece.
Sì, che poi io...
Quello sarebbe il tuo superpotere preferito.
No, quello sarebbe il teletrasporto.
Ha un po' la... Come si chiama? La ragazza di Incredibles. La figlia. C'è la ragazza che ha...
Però, no, ecco, per esempio, quella è una cosa interessante proprio del mondo in cui viviamo, cioè, tipo... Se avete letto Gia Tolentino, vi consiglio, molto brava. E, ha fatto tutto un libro in cui, in inglese si chiama Trick Mirror, se non sbaglio. Comunque parla fondamentalmente proprio, tra le varie cose, uno dei temi portanti è come i social media abbiano fondamentalmente, e questo, perdonate l'inglesismo, ma non lo so dire in italiano, commodificato, cioè la commodification della nostra... Invece vita personale.
Da una parola italiana, commodification.
Ecco, vedi. Va bene. Vabbè. Comunque, avete capito cosa intendo. E, no, perché poi c'è questa cosa, parentesi aperta e chiusa velocissimamente, in cui sembri sempre uno stronzo quando tiri fuori la parola inglese mentre parli italiano, che è vista tipo...
Qui, vai tranquilla.
Mi atteggio, ma invece il fatto è che comunque consumando solo media inglesi, lavorando gran parte in inglese tutto il giorno, io ci faccio fatica proprio a ripigliarmi e resettare il cervello e riuscire a parlare decentemente una sola lingua, cioè faccio un mix orrendo.
Non ne parla bene nessuno.
Comunque è tutto sulla commodificazione della nostra, cioè della nostra esistenza personale sui social, ed è una cosa, cioè nel senso, io penso che alcune persone venga naturale. Io ho dei problemi molto grossi ad avere a che fare con i social media di me stessa, con il fatto di sapere che comunque di fondo, se sei lì, stai comunque facendo una cosa per lavoro, in qualche modo stai essendo una publisher di te stessa, un press office di te stessa, un brand di te stessa, non so come la vuoi mettere. E questa cosa a me crea delle tensioni interne, perché io, se potessi... chiuderei tutto. Farei il mio lavoro, infatti, e sparirei nel nulla, proprio felice.
Per me è uguale.
Infatti anche questa cosa qua non sono proprio...
Va di grande che sei venuto.
Non avevo capito, devo dirvi, quando avevo detto di sì, che c'era anche la parte video, ma va bene.
No, meglio così è partita bene. Ma il io ho forse un po' split personality, perché io non voglio parlare con le persone. Mi piace tantissimo stare da solo e non dovere, però nel momento che poi sono costretto a entrare in una situazione, allora poi esce il Andy Olive, Party Boy e via, allora, perché non so un altro modo di essere in quella situazione, allora o faccio il coglione al 100% oppure sono nell'angolo al buio da solo, e se noi siamo noi due da soli in una festa, siamo noi due nell'angolo.
Peggio di te, figurati.
Esatto, perché tu poi non hai il tuo alter ego che tiri fuori.
No, io ho un alter ego, però, cioè, io ho il problema meccanico della parola. Quindi, cioè, piuttosto di dire, cioè, io vorrei anche forse essere un po' più estroverso.
Anch'io vorrei, mi rendere la vita molto più semplice.
Cioè, non mi viene, in italiano è un po' più difficile a volte, ma cioè, a me piacerebbe essere, cioè, tipo, dire la cosa giusta al momento giusto, far ridere, cioè, soprattutto far ridere più che.
Cioè.
Più che
devi parlare per far ridere, però
insomma. Non è vero, se cadi
un po' di language,
esatto, oppure ti butti attraverso un hula hoop.
Però cioè, capisco, c'è tutta quella parte di mettersi in mostra, in gioco personalmente, che poi in realtà è la cosa che funziona di più sui social, poi, per esempio, che a me è
brutta bestia, perché comunque, cioè, il social media ha sdoganato una roba di anche self esteem, no, di autostima, che perché lo vedo anche dal osservo la mia ragazza che fa musica, super timida, che però vuole fare questa, si sente legata a questo mondo totalmente espansiva e estroversa, no? E devi essere quello se vuoi uscire veramente. E ho visto come ha usato i social media per avere più autostima, però cioè, è un livello, è una sottile linea di...
Ma guarda, io non è che giudico, cioè non trovo giusto o sbagliato, cioè le persone che lo fanno, per dirti, mia sorella è bravissima, fa comunicazione social da Dio, ha anche avuto per la Nonino, per l'azienda di famiglia di Grappa, è stupendamente brava, le viene naturale e lo fa in una maniera, cioè immagino che il fondo di tutto sia se vuoi avere a che fare con questo mondo, e tendenzialmente però è anche un discorso un pochino retorico, perché la nostra generazione in giù per lavoro fondamentalmente in qualche modo ci deve avere a che fare, perché io sono anche molto riconoscente a tutta una serie di possibilità che mi sono arrivate tramite il mio account Instagram e di artisti che conosco, cioè ci sono anche dei lati positivi che, di cui magari parlo di meno, però che ci sono e che, ed è anche il motivo per cui continuo a rimanere lì. Devi trovare il modo di trovare un linguaggio in cui tu ti senti a tuo agio e che ti, diciamo, ti arricchisce invece che ucciderti dentro. Però, cioè, non è che, cioè, nel senso, non trovo niente di male in una persona che si mette in gioco in prima persona, anzi, sono anche un po'. Vorrei saperlo fare anch'io meglio, ma sono anche molto conscia che non sarei tanto brava, sembrerei una deficiente probabilmente.
No, quello è sempre... Sì, ma come ha detto lui, c'è questo split personality.
Sì. Che e poi comunque... ti senti sempre te che sei in difetto, ma gli altri ti vedono in un altro modo di solito. Cioè,
sì, sai, può essere.
È un po' come quando guardi una foto di te stesso, nessuno si piace mai in una foto, è impossibile. Ma è normale, perché non ti guardi mai fermo. Ti guardi lo specchio, infatti, che è specchiato.
Preferisco guardarmi il movimento.
Esatto.
È blurato.
E poi non guardi mai l'interità del tuo viso, del tuo corpo insieme, mentre quando una foto lo guardi tutto insieme, soprattutto se sei piccola. No? Allora dici, cavolo, vedo tutti i difetti in un solo scatto.
Telecamera off su Zoom.
quello.
Sì. La dura.
Paola, chiaro, abbiamo fatto l'ora.
Ok.
Dove ti troviamo su Instagram?
Devo fare un momento
se
brand.
Vuoi un minimo, sì, dai.
Beh, dopo che ho appena detto che esatto, non mi piace nasconderti. Fare personal branding, mi trovate a @chiarononino.
IBAN anche.
E poi potete, no, a parte gli scherzi.
Mettiamo i link sotto.
Sono lì, è l'unico social media che uso, sinceramente. Perfetto. In questo momento, e vedremo per quanto, poi magari mi apro TikTok domani.
Super. Ah, speriamo, dai, io voglio vedere Makeba, che è un nino che fa Makeba.
Non me lo vedo.
No.
E partono gli insulti della generazione Z.
La possibilità che sono arrivati fino adesso è praticamente poco, però vediamo. Chiara, grazie, è stato
grazie veramente a voi.
E spero
veramente
di vederti di nuovo.
Grazie mille.
Dai, ciao.
A presto, ciao. Bye.
Grazie per aver ascoltato Arcade Studio Podcast con Andrea e René Olivo. 100% autoprodotto e gratis. Disponibile su YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Music, Amazon Music e altre piattaforme di podcast. Come tutti i creativi, anche noi siamo ossessionati dal feedback. Quindi, lasciaci una recensione. Ti è piaciuta una puntata, ospite o tema? Scrivici! Hai qualche commento, suggerimento o proposta? Scrivici! Non ti piace il font, i colori o come parliamo? Fottiti! Ma poi scrivici! Siamo aperti ad ogni tipo di interazione, perché il tuo supporto è fondamentale per aiutarci a migliorare. Arcade Studio Podcast con Andrea e René Olivo. Listen more.